Le donne,
le fie,
i cavalieri, l'arme,
i souvenirti armai,
gli amori,
le cortesie,
le audaci imprese, io canto, ma vai avanti tu.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e i suoni di Medioevo e Rinascimento. Anche questa settimana la nostra trasmissione torna a parlare di Venezia e dei suoi splendori, splendori musicali naturalmente, ma anche letterari. E questa volta, grazie alla proposta che le voci dell'Accademia hanno fatto nel concerto del Festival Cantar di Pietre, è di scena un capolavoro della lettura italiana rinascimentale, com'è l'Orlando Furioso, il poema cavalleresco di Ludovico Ariosto, nato come ideale proseguimento dell'incompiuto Orlando Innamorato, che fu scritto dal boiardo, di molti personaggi del quale si seguono le vicende. Una prima redazione dell'opera venne pubblicata nel 1516 in 40 canti e ad essa fecero seguito rimaneggiamenti e aggiunte che portarono all'edizione del 1521 con minime correzioni linguistiche e infine a quella del 1532 in 46 canti. In tutti questi passaggi a trionfare è ovviamente l'ottava, la struttura metrica costitutivamente ideale per il racconto epico realistico. Si tratta di sei versi distesi in rime alternate, adatti a un'ampia esposizione descrittiva e poi un rapido distico in rima baciata che funge da conclusione fulminante, da riassunto lapidario potremmo dire o da suggello sentenzioso. E l'abilità con cui il poeta epico conduce il gioco di tensione crescente e lesta distensione, potrebbe dire qualcuno, esaltando i fatti del racconto a grandezze iperboliche ed elevando i suoi personaggi a statura semidivina, per poi precipitarli nella polvere con un colpo di scena, affonda le radici nella maestria con cui il cantastorie tiene in pugno il suo pubblico, giostrando tra repertorio formulare e trovate balenanti, maestria di cui l'Ariosto fu sublime erede nel suo Orlando Furioso.
Thank you.
certa costio c'era lassù, fra i doppi forti e brigenti cusini, per veder la sua donna tutta nua, ardea in fuoco come i solfarini. Carlo che vecchio ha la barba canua e vuol l'aiuto dei paladini, fese il ruffian appunto in quella sera per desamare il duca di Baviera. Buone promesse imprese a chi veniva contra dei sarasini alla battaglia, tali perché la grama d'esser viva, se Dio le pianse per tanta canaglia. Ma bella idea che un duca fu preso e restò abbandonato il pavio.
Dopo l'edizione ferrarese del 1521, il Furioso fu ristampato 3 volte a Milano, una a Firenze, 10 a Venezia e dopo quella del 1532 centinaia di volte, intero o purgato, ad uso della gioventù e anche spiritualizzato e moralizzato. Da esso presero le mosse per altri infelici, lo dobbiamo dire, poemi, il Brusantino con Angelica innamorata del 1550, il Guazzo nell'Astolfo Borioso del 1523, il Dolce nel suo Sacripante del 1535 e ve ne sono naturalmente molti altri. Se ne trassero tragedie, drammi, melodrammi, epistole eroiche, elegie, novelle. E in Francia la prima traduzione in prosa, di autore incerto, fu nel 1543, seguita nel 1553 da quella del Fournier in versi. Bradamante, Angelico e Medoro, Rodomonto, Ruggero, cioè i protagonisti dell'Orlando Furioso, fornirono argomenti di tragedie. Alcuni canti furono tradotti in vari dialetti, a dimostrazione che l'epica è il genere letterario che ha un rapporto più forte e diretto con la cultura popolare. Non c'è quindi da stupirsi se nella Venezia del Cinquecento registriamo il tentativo coltissimo e giocoso di ripensare in lingua locale il capolavoro dell'epica rinascimentale, così legato alla tradizione dei poeti improvvisatori e al momento della performance, tentativo operato da Benedetto Clario, pur limitato al primo canto e dato alle stampe nel 1552 per dar piacere agli suoi amici.
Thank you.
Le voci dell'Accademia, protagoniste della serata nella splendida cornice della chiesa di Santi Pietro e Paolo a Biasca, si sono divertite a seguire tale Orlando Furioso veneziano, ricavandone suggestioni per un breve excursus sull'intrattenimento musicale nella Serenissima del Rinascimento. Non ci sono dati certi su come l'Orlando Furioso, ripensato in dialetto veneziano, sia stato diffuso a Venezia, ma resta il fatto che in ottava rima si scriveva e soprattutto si cantava sulla base di moduli musicali al contempo fissi e flessibili, di cui ci sono rimasti vari esempi anonimi o d'autore, alcuni pubblicati proprio a Venezia da Petrucci, pioniere dell'editoria musicale e spesso fonte unica di musiche 4-5centesche che altrimenti avremmo perduto per sempre. Il cantore, tipicamente, applicava le diverse arie per cantare ottave a passi epici di poeti celebri o contemporanei, mescolando forme fluide e intercambiabili tratti da un ampio repertorio. Le voci dell'Accademia hanno tentato di fare lo stesso.
Volta indrio e ronzi, la bella fia, pur spirolando e volando la brena, misiera si che d'ora fu sentia, quanto se d'amurar la santa lena. Dise al cavallo por su fame la via, vardese è una bestia da caena. Tanto andrà putta in anzi in rio, cara fin se trovete sovra un rio. Tanto andrà putta in anzi in rio, cara fin se trovete sovra un rio.
Le voci dell'Accademia hanno conquistato il pubblico che, come di consueto, ha gremito l'appuntamento di Cantar di Pietre e hanno articolato la loro proposta con la consapevolezza di quali e quante interferenze si siano verificate tra le stanze di ottava rima, i poeti, cantori, improvvisatori e la prima stagione della polifonia rinascimentale, a partire da strambotti e frottole fino ad arrivare a quel genere raffinato ed elitario che fu il madrigale. Proprio per queste ragioni le voci dell'Accademia hanno selezionato, attorno a nuclei tematici, tratti dal racconto epico, composizioni polifoniche di ambito veneto. Il madrigale di Oste da Reggio, che ha aperto il programma e che tra poco ascolteremo, è da considerarsi come prologo, la tentazione, insomma, di partire dall'originale per operare un raffronto con la traduzione era irresistibile. D'altro canto, il materiale musicale dell'Oste, nel quale la musicologia recente ha ravvisato tracce delle melodie dei canti popolari, è servito alle voci dell'Accademia come cornice e come serbatoio di formule.
Le fie l'amor isoveretti armai, le cortesie e le spiaser vedigo, che fu in quel tempo che venei soldai, in Francia castigar del suo nemico. Tutti veniva con le spade alai, drio di aggravante che c'era un intrigo. Per vendicar la morte da onda troia, che fu squartao per assassin dal boia. Urlando un matto innamorato, mono pensè che vedi la musie. Como quel gera per tutto affadato, cetto che sotto le suolette i pie. Se da curia che tanto mi ha strigato, che non me la gadir di fatti mie, me sarà da o tanto de favor che me possa attaccar al bataor.
Thank you. che gran pezzo in mato vivo romase per amor anzi di che abbandonè la mare e il mare il figlio e i vestimenti l'arme da barella e può tornete con la grama in vivo e sotto i monti teniva una setta e francesi e todeschi dal bagno un sier Carlo passò alla campagna. Un sier Carlo passò alla campagna. Per dar un po' d'addio a sole visi, di quella gran amante mal si pare scuso, che gran gente vede sotto Parisi, con voce di casar Carlo. Entra bene quella dei amici che fosse contro Marco andare in suso fino alle rive delle larghe la strachi o torne in brio con le pieni sacchi o torne in brio con le pieni sacchi.
La serata, colta e divertente, è risultata il tentativo riuscito di ricercare nelle polifonie tracce di antiche melodie epiche e popolari, applicando intonazioni polifoniche formulari a ottave che sono pervenute spogliate di musica. Un caso interessante di continuità veneziana nei secoli e anche nello spazio, al quale le voci dell'Accademia hanno dedicato un accenno, è quello di Leonardo Giustiniani, delle cui celebri e imitatissime veneziane o giustiniane, canzonette o ballate redatte in lingua tra veneziano e italiano, abbiamo molti testi, mentre la musica è andata perduta. Fortunatamente una di queste, intitolata Ahimè Sospiri, si trova musicata in un manoscritto redatto intorno al 1460 e conservato all'Escorial, presso Madrid, e poi riscritta con diminuzione di gusto liutistico nel sesto libro delle Frottole del Petrucci, pubblicato a Venezia nel 1505. Un'altra, intitolata O Rosa Bella, ha varcato la Manica per tornare a noi in una raffinata redazione polifonica attribuita, pensate, al sagrestano di Westminster. Per il resto, fonte privilegiata per il viaggio dell'intrattenimento musicale veneziano è stato il cosiddetto apografo miscellaneo marciano del 1526, conservato nella Biblioteca Marciana a Venezia, che è forse quel cresta di un'ampia antologia delle varie forme musicali in voga a Venezia nei primi anni del Cinquecento.
Un cavalier di Spagna cavalca per la via, da pedo la montagna, cantando per amor una cantina. Voltate in qua donnella, donzellina, voltate un po' con me, per cortesia, dolce speranza mia, mi adoro per tuo amor. Bella fantina, in todo nato il cor, bella fantina, in todo nato il cor.
Appresso una fontana, vidi sentarla bella, soletta in terra piana, con una ghirlanda di fresca e benzina. Voltate in quadro bella, la donzellina, voltate un poco a me, lucente stella. E non m'esser ribella, ch'io muoro per tuo amor.
Bella fantina, di todo nato il cor, bella fantina, di todo nato il cor, bella fantina, di todo nato il cor.
Quilisma termina qui, grazie per essere rimasti con noi in questa riproposizione della serata che le voci dell'Accademia hanno tenuto nel contesto di Cantar di Pietre a Biasca, attraversando nel vernacolo veneziano le vicende epiche di Orlando, l'eroe reso celebre da Ludovico Ariosto. Torneremo domenica prossima per avviarci verso la chiusura di questo percorso che da alcune settimane dedichiamo a Venezia. A risentirci da Giovanni Conti.
Acquistare onori, chi perso in segno e chi per la somma, chi cerca per la musica favori, chi se poeta e chi se zarlatan, chi combatte con bufali e con tori, chi corre forte al palio e chi va piano. Mo vedo che son giunto al fin del canto. Mo vedo che son giunto al fin del canto.
E se te scordai l'auto?
E hai scordato? E discurda il lauto pliono canto.